Sera Radio Top Italia, anzi l'altro sono io, che la cosa importante, perché sono io veramente questa bella, questo bello scambio e questa bella interazione di anime, vero Annalisa?
Esatto, ciao Pietro, anzitutto buonasera a te, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano, ma prima di tutto buon anno,
rinnoviamo il buon anno,
buon 2022, non ce lo dobbiamo ripetere più volte perché ci dobbiamo convincere che sarà un anno migliore di quello precedente, quindi diciamocelo più volte.
E allora guarda, facciamo una cosa, visto che noi vogliamo entrare subito in questo sguardo oltre,
a gamba tesa, andiamo
da un oboista, compositore, didatta, insomma, un grande artista,
Paolo Di Cioccio.
Ciao Paolo,
benvenuto.
Buonasera a voi, agli ascoltatrici, agli ascoltatori, e buon anno soprattutto, speriamo bene.
Grazie a te, di tante belle cose.
Paolo, allora, grazie per questo momento di condivisione e partiamo subito, anche per poter conoscere veramente meglio la tua essenza. Allora, perché, Paolo, perché l'oboe e non il flauto?
Una domanda che risale a secoli addietro, quando decisi che l'oboe era il mio strumento. Lo studiai in conservatorio, poi mi sono diplomato, ho iniziato la mia carriera concertistica, ho suonato con tante orchestre come solista e poi sono approdato all'insegnamento nei conservatori. Ora attualmente sono a Latina a insegnare oboe in questo conservatorio.
Però, Paolo, visto che sei anche un insegnante, cosa possiamo fare proprio rispetto all'educazione musicale? Ma questo perché? Perché forse anche parlando logicamente di scuole, tu al conservatorio, giusto, insegni?
Sì.
Ok.
Mi fai una domanda da $1 milione, indubbiamente. Che la musica comunque va affrontata nel senso più bello del termine, fin dai primi anni di vita di un bimbo, di una bimba, e naturalmente dovrebbe proseguire, dovrebbe essere un po' il pane quotidiano, anche perché con la musica si possono ottenere veramente dei risultati interiori notevoli. I conservatori sono quello che è rimasto un po' il Santa Santorum dell'insegnamento della vita musicale, anche se sono nati tantissimi licei musicali, scuole di indirizzo musicale, che comunque iniziano i nostri giovani allo studio di tanti strumenti, e ciò è meraviglioso.
Bella questa parola, caro Paolo. Appagante. Questo mi piace, cioè è il segno di una persona che ha grande passione per quello che fa e che quindi gode alla grande per tutto quello che produce. E dobbiamo dirlo, Paolo, tu hai una carriera pluridecennale, hai fatto veramente tantissimi concerti sia in Italia che all'estero, tantissime le tue composizioni sia per strumentazione classica che elettronica. Ed ecco, Paolo, andando a fare un po' un bilancio, ecco, di questa tua carriera davvero lunga e ricca di soddisfazioni, ecco, quante strade aperte hai incontrato, ma anche quante strade chiuse ti sei trovato davanti e quindi quante difficoltà si devono affrontare per un percorso come il tuo, così ricco e così soddisfacente, ma sicuramente anche lì con qualche sassolino probabilmente.
Ma guarda, i grandi sassolini sono lo studio quotidiano che uno deve affrontare per rendere al meglio un concerto che poi andrà eseguito, oppure il sassolone che riguarda la composizione in sé, che deve trovare poi un'affermazione nel proprio stato interiore per prima di presentarlo a un pubblico. Cioè, se un pezzo funziona, allora ho il desiderio poi di farlo naturalmente ascoltare, ma è un bisogno prima di tutto interiore e poi diventa esteriore naturalmente.
Però certo. Senti, ma quanto è importante, ecco, a livello di la collaborazione con altri artisti, no? Anche come forma evolutiva personale, quanto è importante?
Beh, assolutamente è fondamentale poter collaborare con altri artisti, con altri musicisti, ma perché no, anche con altri pittori, con scultori, eccetera, tutto ciò che è arte, si può assolutamente inglobare nel discorso poi dell'atto finale, che è la presentazione appunto di una cosa che hai dentro e poi puoi portare al di fuori. Beh, io ho avuto il piacere di avere tante collaborazioni questi anni, adesso poi con Aventino Music di Claudio Scozzafava sto avendo ottimi rapporti con vari musicisti e stiamo appunto facendo uscire piano piano determinati lavori che usciranno a breve, insomma, sì.
Beh, Paolo, restando in tema di collaborazioni, non possiamo non citare la tua collaborazione con Adriano Lanzi, vogliamo dirlo, insomma.
Guarda, assolutamente sì, Adriano Lanzi, che è una collaborazione ormai decennale, quindi abbiamo un po' gli stessi criteri per quanto riguarda l'idea di fare musica insieme. Vorrei citare anche la notevole esperienza che ho avuto con Paolo Tofani, con cui realizzerò l'ex chitarrista degli Area, insomma, con cui realizzeremo a breve un lavoro sempre per Aventino Music, che ormai è diventato un po' il mio porto dove andare, e al capitano Scozzafava tutte le composizioni che desidero siano poi ascoltate da una persona come lui, che è veramente un ottimo e grande musicista, e poi poter essere immesse per gli ascoltatori, insomma. Ecco.
Paolo, parlando di improvvisazione, no? Di solito, ecco, per arrivare a improvvisare, quanto lavoro c'è dietro? Perché uno molte volte quando parla di improvvisazione, no? Parla di qualcosa di nuovo.
Sembrerebbe qualcosa di non preparato,
semplice.
No?
Invece, quanto lavoro c'è dietro rispetto a un
improvvisatore? È un discorso un po' complesso, insomma, l'improvvisazione è veramente uscire fuori allo scoperto con il proprio bagaglio e permettimi il termine giocare, ecco. Ma d'altronde anche play in musica, in inglese è giocare con la musica, quindi si gioca, ma a patto naturalmente che ci sia un bagaglio tecnico che possa permettere di fare una cosa del genere, altrimenti diventa un po' io non direi una presa in giro, ma è un fenomeno che poi è sterile, che muore subito, insomma. L'improvvisazione è una forma importantissima nel panorama musicale odierno, se pensiamo alle forme del jazz e di tante altre situazioni. Nella classica non si usa molto l'improvvisazione se non per certi fenomeni di musica contemporanea, però assolutamente nel gioco dell'improvvisazione, appunto con un bagaglio tecnico sufficiente, si può far uscire fuori la propria voce, quella che è dentro, insomma. Sì, assolutamente sì. Che esula naturalmente dal pentagramma, dal discorso della musica scritta, quindi, ma quello è un altro discorso, ovviamente.
Paolo, quindi tu quando, ecco, sei nell'atto della composizione, ecco, qual è la parte che prevale di te maggiormente? Quella più razionale o quella più istintiva, quella più proprio di cuore, ecco?
Questo, guarda, non te lo so dire, forse ci vorrebbe un buono psicologo, un buono psichiatra per capire.
Ti risponderebbe, perché ogni tanto
che succede, quello che succede non so dirlo, succede che c'è a un certo punto una cosa che, boh, si può dire illuminazione, ma naturalmente con la massima modestia, di una cosa del genere, cioè hai capito, insomma, qual è il traguardo finale di quello che stai facendo, e allora giochi in questa situazione e provi a finire questo gioco, assolutamente.
Paolo, ma domani sera a cena da te c'è Verdi, c'è Giuseppe Verdi, che cosa succede?
Ma potrebbe anche esserci Wagner, anche Richard Strauss, qui tutti sono sempre benvenuti, purché portino.
E a casa tua, fammi.
Beh, la mia è la casa di un musicista, insomma, sì, indubbiamente, sono pieno di strumenti a tastiera, di miei oboi, di tante cose, di miei telemi, da poi anch'io. Io poi sono un fissato con queste vecchie macchine elettroniche come il Telemin, ne possiedo tre addirittura, con cui mi diverto a fare appunto un certo tipo di musica elettronica, tra virgolette, insomma.
Ma che bello, beh, vogliamo venire anche noi alla cena con Verdi, se ci ospita.
Siete invitatissimi, naturalmente. La cucina non è un granché, quindi portate voi da mangiare, bene, tutti mangeremo amabilmente.
Ci accontentiamo di un bicchiere di vino, insomma.
Ah, ma siete benvenuti, naturalmente.
Il cibo, ecco, se tu dovessi, il tuo genere, cioè la tua musica, se la dovessi abbinare proprio a un piatto, no, che ne so, io per esempio, a me che mi piace il tiramisù,
faccio i carboidrati,
io ascoltando la tua musica, che sinceramente,
sinceramente la prima volta che mi chiedo una cosa del genere, ti ringrazio, ma lo sai, io probabilmente un buon spaghettino alle vongole non lo vedo male con certe mie esperienze musicali, insomma, ma anche la buona vecchia cucina romana, insomma, essendo romano, parlami di cortella e trippa, insomma, e trovi un alleato assoluto.
Beh, parto con un'altra domanda che, se vogliamo, si può anche collegare con tutto quello di cui parliamo. Che cos'è per te, Paolo, il desiderio? Ecco, noi parliamo di desiderio di cibo adesso e di musica, invece, ma il desiderio per te?
Ma il desiderio è una forma di pensiero che non termina anche nell'atto di attuarlo, insomma, rimane sempre un po' come può essere l'amore, come può essere, ma come è la stessa musica, d'altronde, la musica rimane comunque sempre un desiderio che riesci a mettere in pratica, oppure richiede sempre comunque tempo, anche quando è finita questa musica, hai desiderio magari di tornarci e di lavorarci ancora. A volte è impossibile, a volte si può fare, ma dipende appunto dal tipo di composizione che hai deciso di utilizzare, insomma.
Paolo, visto che a breve ascolteremo un pezzo, no, dal tuo album The Book of Dreams, giusto?
Sì.
La scelta, diciamo che l'abbiamo fatta noi, dai, questa volta l'abbiamo fatta noi, non l'abbiamo fatta
sì,
noi, però poi
la dedica la faremo fare a te
tutti i nostri radioascoltatori. Però restando un po' sul discorso anche dei sogni, ma effettivamente era questo il tuo sogno da bambino, o effettivamente sognavi altro e poi durante il tuo percorso evolutivo
Ma guarda, io praticamente suono da quando sono bimbo, quindi non è stato un gioco forza, ma è stato un po' racchiudere le mie esperienze appunto in un libro immaginario, dove poi tiro fuori un po' le mie i miei ideali, le mie situazioni interiori, i miei giochi. Quindi è un mondo che mi porto dietro ormai da 50 anni abbondanti, insomma, da quando ho iniziato a suonare a 8 anni, ne sono passati poi altri 50 e continuo a suonare, insomma. Quindi diciamo che ho questo desiderio costante, tra virgolette, di continuare poi il più possibile.
Questa tua intensità.
Sì.
Sia nel modo in cui logicamente ti poni, ma anche in quello insomma che riporti rispetto alla tua esperienza. Io sento
grande determinazione,
sento tanta
e
intensità.
Passione.
Sento tanta intensità.
Grazie, siete gentilissimi, veramente. Paolo, ringrazio molto.
Ti dobbiamo ringraziare veramente di questo momento, ma adesso è giusto anche ascoltarla la tua musica. Diciamo che noi adesso ne abbiamo parlato, ma adesso è giusto ascoltarla la tua musica. E quindi This World, a chi la vogliamo dedicare, This World?
Ma io, vabbè, ne abbiamo parlato prima, comunque desidero dedicarlo al nostro Commodoro Claudio Scozzafava, all'Aventino Music, che mi ha dato la possibilità di preparare e finire questo lavoro. Altri mi attendono e quindi sempre con la stessa gioia, la stessa volontà di cercare di fare bene, insomma, ecco.
Bravo Paolo, bella musica, aiuta a tenere in piedi sempre, in ogni momento.
Paolo, ma assolutamente.
Posso dire che riesci a dirigere bene anche la tua vita come direttore d'orchestra o fai ancora fatica a dirigere la tua vita, insomma?
Ma la vita è un'impresa quasi impossibile da dirigere come uno vorrebbe. Cerco di mantenermi così simbolicamente tra il bianco e il nero, insomma, senza andare a finire da una parte o dall'altra. Cerco di essere anche abbastanza razionale, insomma, col mio modo di essere, che non lo è, me ne accorgo spesso, però si va avanti e ogni domani è sempre un alzarsi bene, vedere il sole anche se c'è la pioggia, vedere la luce anche se ci sono le tenebre. Cercare però sempre di avere una predisposizione a fare qualcosa di bello, se esiste questo termine ancora.
Anzi, meno male.
Ma che bel messaggio, Paolo, per tutti noi, davvero.
Io penso che chi faccia musica sicuramente ci fa riscoprire la bellezza che è intorno a noi.
Davvero, davvero, l'energia che emanate voi musicisti è unica e noi vi ringraziamo.
Grazie.
Grazie. Io vi ringrazio voi, assolutamente.
Grazie a Paolo
Cioccio.
E adesso ci ascoltiamo di nuovo. Grazie Paolo.
Ciao
Paolo.
Grazie, buonasera a tutti, grazie.
eccoci sempre su Radio Top Italia, l'altro sono io, sempre io e Annalisa, con immenso piacere condividiamo questo momento ogni giovedì sera, ma sempre con più intensità e con più piacere.
Da chi corriamo adesso, Pietro?
Qui parliamo di insomma cantante, cantautore, che ha, ha qualcosa di particolare rispetto anche un po' al suo lavoro, legato molto alle proprie radici, quindi
certo.
E vogliamo andare a scoprire questo aspetto. Paolo Longhi.
Ciao Paolo, benvenuto.
Ciao, bentrovati, buonasera a tutti i vostri ascoltatori. Ciao.
Grazie Paolo.
Allora Paolo, io l'ho tirato fuori adesso subito nella presentazione. Ecco,
sì.
Quanto contano le proprie radici nel lavoro che fai?
Contano, anche se noi ne siamo consapevoli o meno, ce le portiamo dentro. E quindi... anche probabilmente non si sente dall'accento che sono un po' di Bolzano, lo camuffo bene, sembro di Roma.
Di Veneto, avrei detto veramente, guarda, il confine è con la Germania, non so.
So romano di Roma, e quindi potete immaginare che come possono, oppure come non possono gli stornelli romaneschi non essere dentro, no, il nostro sangue e le nostre radici. Poi soprattutto quando facciamo musica ce la portiamo. Mi ricordo sempre quando parlavo in un contesto internazionale con degli stranieri che ci sentivano e sentivano parlare noi romani, diceva che sembrava che noi cantassimo.
Vera questa cosa però, eh?
È vero.
Sì, poi cantate, perché noi abbiamo comunque, no, questa melodia, ecco, un po' anche in napoletano ovviamente, è proprio... Quindi al di là di chi conosce l'italiano, quando sente, non capendo le parole, ma sentendoci parlare, sente che noi comunque moduliamo, no, costantemente la nostra voce, come, quindi le radici, sì, certo che contano, e ce le portiamo dietro. Poi io racconto sempre che sono cresciuto tra la fisarmonica di mio padre e il mandolino di mio nonno, quindi...
Ah beh, insomma, hai detto niente, caro.
Eccezionale, anche la fisarmonica che molte volte viene quasi sminuita, invece è uno strumento straordinario.
Ma è bellissimo, sì, è bellissimo.
Mandolino, insomma, sì, davvero, creano delle atmosfere, delle magie incredibili.
Incredibile, sì.
Senti Paolo, ecco, parlando di sogni, come abbiamo anche raccontato precedentemente con il nostro ospite, ecco, era questo il tuo vero sogno sin da quando eri ragazzino, oppure, come dire, avevi altri sogni?
O volevi
nella
fare
vita?
Il muratore,
ecco,
come
Pietro
me.
Ogni
io
tanto
fare il muratore, lo so,
Pietro voleva fare il muratore, poi insomma
per costruire
sei ancora in
giro. Io sono sempre stato, ho sempre amato stare in mezzo alle persone, e quindi il desiderio di esprimermi e di essere comunque notato, mia madre lo diceva sempre, ero più a Roma si dice più semo e meglio stamo, io ero così, avevo la capacità di essere comunque a mio agio con i coetanei, piuttosto che con i più piccoli, piuttosto che con i più grandi. Questo, ecco, se era il mio sogno, sicuramente esprimermi, sempre trovare un canale di comunicazione con il mondo, che fosse la scrittura, che fosse la poesia, che fosse la musica, è comunque nasce da quel desiderio che ho da sempre, no? Di sentirmi, di trovare un modo di entrare in contatto con gli altri. Senz'altro poi il fatto di avere comunque la musica in casa mi ha aiutato, perché comunque ho iniziato a suonare la chitarra, ho preso insomma quel canale. Però vi posso dire una cosa, che la mia prima vita e il sogno è stata legata al calcio, perché io giocavo come tutti i bambini probabilmente, e giocavo anche con ottimi risultati. Io sono arrivato a giocare a livello professionistico, il che mi ha fatto mettere da parte. Rimaneva un hobby, ma non avevo mai scritto canzoni e messe a disposizione anche insomma del pubblico. Perché? Perché la vita era piena di allenamenti, viaggi, e quindi dopodiché l'ho ripresa più tardi, questa che era una passione, è diventato un hobby serio, perché non sapevo nemmeno io che probabilmente, oltre a saper e avere piacere di cantare, saper suonare, ero in grado di diventare un autore delle mie canzoni. Quindi questa è una cosa che ho scoperto dopo.
Beh, insomma, alla fine...
Ma Paolo, ecco, oggi, visto che abbiamo parlato anche un po' di identità e abbiamo parlato di essere sempre se stessi, ma
sì.
Oggi però mi sembra che sia molto faticoso essere sempre se stessi in questo, in questa epoca.
Allora, il tema di essere se stessi è quasi un'utopia, perché noi immaginiamoci, se vi ricordate, Pavlov parlava del riflesso condizionato, no? Cioè, faceva gli esperimenti e quando il cane aveva fame, ovviamente gli veniva l'acquolina e normalmente associava alla fame un campanellino, dopodiché ha tolto il cibo e suonando il campanellino faceva sempre la salivazione.
Sì.
Noi viviamo di questi riflessi, ormai siamo quasi tutti convinti che se mettiamo la foto e che stiamo al mare viviamo una vita bellissima, quindi viviamo di luce riflessa, cioè abbiamo bisogno di dire a tutti che siamo i più fighi del mondo, perché così gli altri dicono: mazza che bella vita che fa questo qua, guarda che figo che è, voglio essere come lui. E noi siamo convinti di stare in quel, diciamo, stereotipo che ci siamo creati. Io vorrei qualcuno che mettesse, non so, una foto di una giornata normale, un momento in cui sei triste, con i capelli non lavati, cioè, allora saremmo veramente trasparenti, no? E noi stessi. Noi,
bravo.
E questo è... E ci stiamo ponendo anche dei falsi problemi, ci poniamo dei falsi obiettivi, dissimuliamo costantemente, facciamo poco i conti con noi stessi. Secondo me è un po' questo, mediamente, compreso io che parlo. Quindi,
ragione, riguarda tutti noi.
Tant'è che Paolo, diciamo, insomma, tu alla fine hai capito di essere, di poter fare veramente quello che, no? Quello che poi hai fatto, scrivere canzoni, e lo hai capito, anche se dal 2013, se non erro, Paolo, hai iniziato
a scrivere
canzoni, per la serie,
sì.
Non è mai troppo tardi per capire di che pasta si è fatti ed hai fatto bene, e insomma, dopo una bella gavetta, se non sbaglio, delle varie band, no? Dove eseguivi cover pop rock, poi si è arrivato alla tua maturità.
È vero.
Ecco, ma parliamo di ispirazione, Paolo, ecco, perché mi interessa sempre tanto sapere il cantautore... Quando e dove trova le fonti di ispirazione maggiore, se di giorno, di pomeriggio, di notte, metà mattina, spuntino, merenda, insomma, sono quei momenti, Paolo, davvero in cui magari riesci ad essere anche più introspettivo, no? E le tue canzoni rendono anche in quel senso lì.
Secondo me c'è un fil rouge, bellissima questa domanda, perché la risposta è che io penso, mi trovo ad ispirarmi nei momenti in cui sono immerso nella gente. Ma lì il momento migliore per me può essere in un treno, mentre sono con altre persone, e mentre il mondo va veloce, mentre cammina, mentre fa quello che deve fare. Allora io in quel momento mi sento dentro la vita vissuta, quella vera, e se riesco a prendere quel mood che mi astraggo un po' e guardo come se mi alzassi tipo drone, dove sono, quello che faccio, è il massimo. Se riesco ad arrivare a quel momento lì di elevazione, allora a quel punto in due secondi scrivo, anche in maniera autoironica, perché osservando poi osservo me in un contesto, gli altri vedo un po' da un altro punto di osservazione, e lo riesco a mettere in musica. E poi lo riesco a fare nel momento in cui però ho già una melodia. Io non costruisco mai il testo e poi creo la melodia, faccio prima la melodia, quindi il momento melodico me lo prendo e me lo registro e me lo porto poi sul mio telefonino. Poi quando mi trovo in viaggio, quando mi trovo in treno, mi trovo in un punto dove ci sono molte persone, inizio a sentirmi in cuffia la melodia e scrivo il testo.
Però interessante questa cosa, perché mi stavo proprio chiedendo com'è possibile isolarsi,
infatti,
proprio magari in un contesto del genere.
Sì.
Questa tecnica che utilizzi è molto utile, prima musica e poi dopo arrivano le e di notte Paolo, ti capita anche di notte di svegliarti improvvisamente, prendere carta e penna lì e scrivere improvvisamente come un flusso di coscienza?
Allora, di notte escono fuori le canzoni più introspettive. Quindi mentre le canzoni che parlano più del sociale, che parlano più della vita, mi vengono meglio di giorno, quelle che parlano più di me mi vengono la notte. E La vita che è un po' il brano che ha vinto il premio Battisti, è autobiografico, quindi poi se quando lo sentirete, lo vorrete sentire,
già fatto, caro Paolo.
È Paolo senza vestiti, no, e quindi è uscito alle 2:20, ho iniziato a scriverla, alle 2:22 l'avevo finito, quindi avevo già la melodia, e insomma con un che avevo costruito insieme al maestro Sebastianelli, che saluto, che è un grandissimo, con il quale insomma costruisco tutte le mie canzoni. Lui è il mio arrangiatore e l'autore delle melodie, e nel momento in cui ci eravamo visti insomma fino a cena, sono tornato a casa con questa melodia, ce l'avevo proprio che mi stava esplodendo, ho detto questa devo solo trovare il silenzio più totale e parlare di me, e alle 2 ho iniziato, insomma dicevo alle 2:20, ho iniziato alle 2:22, ho finita e gliel'ho mandata. Quindi poverino, meno male che non si è svegliato, perché avrebbe
fantastico. Paolo, record.
La mattina mi ha chiamato, poi scherzando tra di noi, no, ci chiamiamo bro, lo fa, bro, corri da mia studio, è fantastica.
Bellissimo, bello.
Sì, sì, ce ne eravamo accorti un po' subito che era nata.
Infatti, guarda, già dai primi 30 secondi, che oggi sì, molte volte le canzoni purtroppo vengono giudicate anche dai primi 30 secondi, ma già dai primi 30 secondi la tua canzone già ti fa entrare, no, veramente in un mondo molto, molto, molto forte, no? Molto pieno veramente di emozioni. Ma Paolo, proprio perché hai nominato Lucio Battisti, ma ecco, proprio se stanotte tu avessi la possibilità di passare la notte intera con Lucio Battisti, ecco, che cosa fareste insieme? Che ne so, girereste per Roma? Che fareste con Lucio?
Scrivere canzoni.
No, io guarda, una domanda gli farei, dico come, senza, dico bip, perché non dico parolacce, siamo in radio. Che vi fumavate? Perché immaginiamoci che dobbiamo tornare intanto indietro di 30 anni. Lui è Mogol, no? Cosa per vedere qualcosa che gli altri non vedevano in una musica italiana, leggera italiana, che aveva insomma, con tutto rispetto, ma insomma tutta una serie di autori classicheggianti, e rimanere nel pop leggera con una serie di invenzioni, di arrangiamenti, utilizzando un italiano che è un italiano che andrebbe fatto studiare nelle scuole, perché prendete il mio canto libero, è un'opera d'arte.
Sì, che tu hai cantato molto bene.
Grazie. Perché però lì ecco c'è un... Io non so se cantata bene o male, però è leggersi e capire il testo, e allora poi lo puoi cantare, perché io penso che di interpreti migliori di me ce ne sono a bizzeffe, con voci fantastiche. Il problema è che quando si canta Battisti, al di là delle canzoni un po' più da spiaggia, no? Acqua azzurra, acqua chiara, ci sono delle canzoni che tu devi capire, se no non le puoi cantare.
Bravissimo, è così.
È vero.
E tra l'altro all'interno della stessa canzone ci sono dei momenti e degli stati d'animo diversi che o li cambi e li fai tuoi, oppure non puoi cantare quella canzone alla stessa maniera, sono quasi come fossero a volte due o tre canzoni in una. E lui, che sembra semplice, perché quando lui ha questa capacità, io vorrei dire come fa a semplificare, a rendere così semplice qualcosa di così complesso, tanto che tutti cantano Battisti.
Ma non è assolutamente.
Eppure quando canta lui le sue canzoni è difficilmente imitabile, perché c'è un approccio, c'è un groove, che lui le faccia con la sua chitarra e basta, che le faccia con l'arrangiamento, poi gli arrangiamenti, parliamone.
Sì, è vero, è verissimo.
Quindi, insomma...
Ci sono tanti elementi legati, no? Perché non c'è solo l'aspetto razionale, spirituale, istintivo, cioè veramente ci sono tanti elementi messi in quello che logicamente hanno proposto Battisti e Mogol ancora con le sue canzoni, veramente, cioè, ci sono
davvero
tanti elementi, è vero.
Davvero.
Sì. E poi ecco, c'è tanta libertà espressiva, tu ti senti libero di esprimerti oggi, Paolo?
Allora, direi di no, cioè nel senso che, lo dico con grande onestà, perché esistono dei canoni che ormai sono fissati dalla modalità di fruizione della musica, e quindi se noi fossimo tutti liberi di esprimere effettivamente artisticamente quello che vogliamo, probabilmente non verremmo ascoltati da nessuno, perché oggi la musica si ascolta su Spotify, stai tra mille e altre offerte e tutto è gratuito, c'è la pubblicità che parte prima della tua canzone. Allora devi costruire un prodotto che possa essere fruibile visti gli strumenti che ci sono oggi. Perché se pensassimo invece a quello che era una volta, che tu ti rilassavi, ti mettevi in il tuo disco o CD ed eri in un momento in cui volevi ascoltare la musica, oppure eri in macchina e sceglievi te quale musica ascoltare, e allora lì significava che avevi scelto e volevi, eri in uno stato d'animo e ti piaceva ascoltare Paolo Longhi. Oggi tu sei in un contesto nel quale potresti essere ovunque, tu dovresti ascoltare Paolo Longhi in mezzo a un trapper, una canzone internazionale, e dire mi è piaciuto, non mi è piaciuto, funziona o non funziona.
È vero.
Sì, sì.
È
vero.
Quindi io sento, no, ogni volta che, immagino anche voi, diciamo, ma questa in radio andrebbe bene.
Sì,
no.
È vero.
Ok. Okay. Benissimo, ma bella o no? Ho capito.
È vero.
Hai ragione, si parla di ascolto radiofonico, no? Di brani che hanno un maggiore impatto magari nel momento in cui, sì. Però effettivamente anche questo lascia un po' il tempo che trova questo ragionamento, sì. Effettivamente. E tornando alla questione della libertà di espressione, proprio Paolo, vorrevo citare proprio questo brano Controtempo, no? Che è stato scritto da te, con le musiche sempre di Sebastianelli, che ha questo sound un po' diverso, perché mostra veramente poi questa voglia che tu hai di libertà, di quasi uscire un po' dagli schemi, no? E dici anche, vivi la felicità di quel momento. Ecco, cosa dobbiamo fare in questa vita, Paolo? Ecco, carpe diem, oppure, non so, pensare un po' di più al futuro. Ecco, come vivi tu la vita in questo senso?
Lì l'idea è venuta proprio durante la pandemia, infatti è uscita nel 2020, perché la sensazione più forte che sentivo dentro era quello di provare a fermare il mondo. Noi musicisti cerchiamo sempre di andare in armonia con il contesto, e lì il sentimento forte che avevo è, ma stavolta vorrei andare controtempo, cioè vorrei proprio essere fuori ritmo, fuori contesto, perché qui ci vuole proprio qualcosa che riazzeri tutto, perché, e quindi il momento di vivere la felicità del momento in cui c'è. Noi, mi ricordo, insomma, vivevamo il bello dell'affacciarsi sul balcone, fino a quel momento non sapevamo neanche chi fossero i nostri vicini.
Io non sapevamo di avere il balcone. Ho scoperto
grande Pietro.
È vero, Pietro, è così. Cioè, abbiamo quindi, prendendo spunto dalla pandemia, ho detto, noi avremmo bisogno ogni tanto di mettercelo nell'orologio, proprio ogni una volta al mese, andare controtempo, anche senza lockdown. Farcelo noi, no? Un lockdown, e dire, ma sto andando verso la direzione giusta, so chi ho vicino, ma quella strada che faccio per andare in ufficio è l'unica, ce ne possono essere altre, cioè andare controtempo.
Sì.
Ok?
È vero. Verissimo, Paolo, cioè veramente sacrosante parole, e veramente, cioè vedi, frutto giustamente di un'attenzione rispetto a quello che la vita propone, no? Quotidianamente. Paolo, noi siamo arrivati al termine di questa veramente piacevolissima conversazione, ecco, veramente autentica, sì.
che siete bravi voi, perché fate delle domande e fate uscire proprio da
quelle... a te, Paolo. Grazie a te. È un ciclo, nel senso, noi parliamo, ma anche tu ci hai ispirato, no, per comporre le nostre domandine.
Ma adesso è il momento anche di ascoltarla, però, la tua musica, Paolo. Non solo ne abbiamo parlato, ma ascoltiamo. Allora, adesso c'è il brano, no? Attimi. Ecco, io...
Ecco, ci fermiamo un attimo su Attimi, perché Paolo, dobbiamo...
Diciamo che io, abbiamo questo... io dico immensi, Annalisa dice immersi...
Io mi immergerei e invece Pietro vorrebbe navigare nell'immensità di questi attimi.
È totalmente diversa la visione. Tu invece che ci dici? Il titolo corretto qual è? Attimi?
Immersi con la R, giusto Annalisa?
Ho vinto io, me la pagherai Pietro. Beh, ma come la mettiamo Paolo, sarebbe stato comunque bellissimo, o immenso, immersi, il titolo è assolutamente eccezionale, rende l'idea in ogni
con
modo.
Con le musiche sempre di Lorenzo Sebastianelli, sì, ecco, sì. Ma Paolo, proprio per salutarci, ecco, visto che lo facciamo ascoltare adesso, Attimi immersi, a chi la vogliamo dedicare questa canzone?
Vai Paolo.
Guarda, io la voglio dedicare a tutti coloro che in questo momento non stanno bene di salute, e di uscirne presto, e come è capitato a me, apprezzare ogni attimo e provare poi ad immergersi.
Bene. Guarda, io sono convinto, e anzi che dovremmo farlo, assolutamente.
È un bellissimo consiglio per tutti noi, Paolo, quindi grazie mille del messaggio bellissimo che ci stai dando.
Grazie, e allora...
Grazie a voi.
Ancora alziamo queste tapparelle e ascoltiamo la musica.
E alziamo la musica.
Ascoltiamo la musica di Paolo Longhi. Grazie Paolo.
Complimenti Paolo.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Guardo in una foto, sento l'aria, il suo profumo e poco a poco mi si libera la mente. Da ogni forma di inibente autorità, anche se provo a capovolgerlo, insieme delle sfumature lo connotano, caratterizzano, rendono chiaro tutto ciò che gli occhi pensano. E sono magici quegli attimi immersi, i mucchi di sospiri, baci e muscoli tensi, e sempre più contratti suoni, batti, ribatti, di carne, di cuori, di fuoco e di mani, che prendono e afferrano l'oggi e il domani, senza la paura che si deve alla vita, né fuga né vittoria, non c'è stata partita, sei tu la mia ragione, passione infinita.
A quelli che non vogliono, ai soli che non mollano, agli attimi che durano, ai molti che si rialzano, a quelli che non vogliono, ai soli che non mollano, agli attimi che durano, ai molti che si rialzano.
Io voglio dedicare ogni istinto vitale, unico libero accesso, senso verso il portale che conduce chi si è perso e vuole tornare ad essere se stesso, spesso volare verso l'infinito, finito, rinato, rubato, ridato, voluto, dannato, cambiato e cresciuto, perduto e trovato, per sempre restato incosciente e salvato da tutta quella merda di svalori morali a cui nessuno ha preso parte, pure l'amore, la nostra dolce, forte e sana passione, simbolo del mondo.
A quelli che non vogliono, ai soli che non mollano, agli attimi che durano, ai molti che si rialzano. A quelli che non vogliono, ai soli che non mollano, agli attimi che durano, ai molti che si rialzano.
Voglio dedicare ogni istinto vitale, unico libero accesso, senso verso il portale che conduce chi si è perso, che vuole tornare ad essere se stesso, spesso volare sopra ogni attimo di esitazione, lontano dai ricatti e dalla benedizione, per scegliere la scelta, non la sua approvazione, paga il conto, poi sei libero da tutta quella merda di svalori morali a cui nessuno ha preso parte, pure l'amore, la nostra dolce, forte e sana passione, simbolo del mondo.
A quelli che non vogliono, ai soli che non mollano, agli anni che durano, ai morti
ai soli che non mollano, agli attimi che durano, ai molti che si rialzano. Da tutta quella merda di svalori morali a cui nessuno ha preso parte pure l'amore, la nostra dolce, forte, sana passione, simbolo del mondo.
Sempre Radio Torre Italia, www.radiotorreitalia.it, siamo ogni dove.
Ogni dove, Pietro.
E dopo Paolo Di Ciorcio, Paolo Longhi, andiamo.
Siamo, dopo due Paolo, nella, andiamo.
Stiamo sempre nella musica, perché qui parliamo di compositore, orchestratore, direttore, anche lui, grande, veramente, grande,
davvero,
artista.
Grande artista, Andrea Tosi.
Ciao Andrea.
Ciao Andrea, benvenuto.
Buonasera, buonasera. Si può dire buonasera ragazzi a radio?
Certo, anche perché
sì, Andrea.
Siamo di giovedì sera e
esatto.
Quindi giustamente è buonasera, assolutamente.
Sono calate le tenebre.
Andrea, allora, entriamo subito nella tua musica, nel tuo essere, eccetera. Ecco, quanto è importante è, anzi, quanto è importante, che cos'è per te la versatilità? Io di solito quello è un artista versatile. Che significa artista versatile?
Vediamo.
Guarda, la versatilità è quel valore aggiunto che un artista ha e che gli permette di poter fare questo mestiere dal 1986. E questo secondo me è la versatilità. Riuscire ad adattarsi al progetto, riuscire a capire le esigenze del regista, che sia o teatrale o di cinema, è fondamentale. È una proprio un valore aggiunto indispensabile.
Però
sì.
Andrea, che cosa hai rubato a Armando Trovajoli, a Nicola Piovani? Che cosa hai rubato?
Beh, all'esperienza, lì è stata tutta gli anni passati a Sistina con i grandi maestri, e sono stati proprio anni di formazione, di esperienza, di vedere come si facevano le cose. E devo dire che mi ritengo molto fortunato, perché questo mondo è scomparso, ormai non esiste più. Dopo che è morto, ecco, l'ultimo è stato Armando Trovajoli, dopo di lui insomma c'è un po' il buio, ma proprio nelle produzioni teatrali.
Sì, è vero.
E senti Andrea, tu da quando eri piccolo, insomma, sei cresciuto proprio a pane e musica, potremmo dire, no? E
sì,
hai iniziato,
sì,
da lontanissimo, 85, a lavorare proprio alla realizzazione di commedie musicali, programmi televisivi,
sì,
lungometraggi, fotografici, progetti, eccetera, eccetera. Ecco, nel corso della tua esperienza, Andrea, la tua attitudine verso la musica, senti che è cambiata oppure è rimasta sempre la stessa?
Guarda, l'attitudine, io direi proprio la passione, che per fortuna mia nonna, che è ancora viva, ha 98 anni, vive in Romagna, e mia nonna mi regalò un pianoforte,
sì.
E dunque a 5 anni avere un pianoforte per me è stato una delle cose più importanti, perché io passavo il mio tempo libero a suonare il pianoforte, mi ha sempre attirato, mentre magari, voglio dire, sì, si giocava con gli altri ragazzi a vari giochi, ma per esempio il calcio a me non mi è mai attirato, io preferivo la musica. E poi devo dire che soprattutto quando sono riuscito ad andare in conservatorio a Pesaro, l'esperienza, cioè il vivere direttamente 100 persone che suonavano, lì sono stati degli shock positivi, lì proprio non ce n'è stato per nessuno. Ho scelto di fare questo e...
Sì?
Pronto?
Stavi dicendo che hai scelto di fare questo.
Eh sì. Ho scelto di fare questo, ma l'85 è il mio debutto come professionista,
esatto.
Perché nell'85
sì.
Ci fu la mia prima sigla del GR3 e di Rai 3, I Giovani Incontro all'Europa, che andò in onda per vari anni, insomma,
sì.
Per cui voglio dire, già prima avevo cominciato a lavorare tanto,
certo.
Però insomma sono molto contento, dai, sono molto contento.
Senti, ma come compositore, insomma, parliamo di un po' di colonne sonore, no? Io sono un appassionato di colonne sonore per il cinema. Ecco,
Che cosa ti ha portato, cosa ti porta di più una colonna sonora rispetto a una composizione che possa essere invece rispetto a altro, che ne so, al teatro rispetto alla televisione? Ecco, una colonna sonora per il cinema, che cosa ti porta in più?
Allora, noi abbiamo prima, dobbiamo fare una piccola distinzione. Il cinema italiano, voi provate a pensare, una colonna sonora come T, provate a cercare un film italiano dove mettercela sotto. Cioè, noi abbiamo un modo di fare cinema che è molto lontano da quello che è il modo di fare, diciamo, dell'industria americana. Per cui in Italia cioè, si trova sempre a doversi confrontare con cose piccole, intime. Cioè, non puoi pensare di fare un tema appunto alla guerra stellari, non è proprio una logica che viene prevista, proprio perché in Italia è un piccolo business. Quando in Italia tu dici che sei un compositore, sì, vabbè, ma poi che fai di lavoro, no? Esatto. Guarda, considera solo che in Italia, in tutto il mondo esiste l'agente per il compositore, cioè come per gli attori, no? C'è l'agente, l'impresario. Ecco, in Italia è l'unico paese dove io non ho trovato un agente, non esiste.
Oh, incredibile.
Ha pensato.
Capito? Perché è proprio un mercato che è diverso, non voglio dire meglio o peggio, è semplicemente diverso. E in Italia è più facile che ecco, l'amico, il conoscente, il raccomandato, è un po' più, diciamo, una via, non è meritocratica. Ecco, non è che se tu vali, cioè se io dico ho lavorato con Sting, ho lavorato con Coppola, dovrebbe avere un valore, invece no, una volta che l'hai fatto, vali, cioè non importa, cioè chi ti manda, chi insomma è un po' complicato, non è proprio così semplice, non è così semplice.
A proposito di collaborazione, Andrea, le hai appena citati, le avremmo citate anche noi, perché come ricordare queste bellissime collaborazioni con insomma Francis Ford Coppola, hai lavorato come consulente musicale per lo spot di Caffè.
Quando
ti ho chiamato, caro Andrea, che cosa hai provato?
Veramente incredibile, ma se posso essere sincero, l'esperienza ancora più bella è stata quella con Sting, perché sono stato una settimana lì a casa sua in Toscana dove registrava il primo album che sarebbe andato in diretta streaming, solo che la data, il giorno in cui dovevamo fare questo concerto, era l'11 settembre, per cui io mi sono trovato a vivere il dramma anche dal punto di vista degli americani, perché loro bene o male erano quasi tutti americani, per cui è stato veramente difficile, ma l'esperienza musicale avuta con loro una settimana è stata come lavorare, ecco, col premio Oscar, come è la stessa cosa, cioè è magnifico.
Parliamo anche.
Pensavo più che di lavorare, ho detto, ma vedi che bella vacanza, ma magari, capito? No, vabbè, ma perché, insomma, ascoltare la band che Sting che ti suona, tu sei da solo in platea per fare aiutare il soundcheck, voglio dire.
No, ma certamente è qualcosa veramente di gratificante. Andrea, ma parliamo anche un po' di musical, perché io sono un grande appassionato anche di musical. Ecco, il musical, secondo te, ti permette anche a livello creativo di dare un tocco in più o no?
Assolutamente sì, assolutamente, perché mentre con una colonna sonora, a me che non si tratti di una cosa particolare, però normalmente si prende una strada e si segue quella strada. Il musical ti dà la libertà di variare dal jazz al rock allo swing al contemporaneo, al sinfonico, al tango, al folcloristico, cioè tu nel musical puoi trovare una varietà di fiori, se possiamo dire un mazzo di fiori infinito, e questo ti dà una grandissima libertà di sperimentare, di diciamo di fare cose che sei molto più libero, ecco, sì, sei molto più libero di...
C'è una maggiore libertà espressiva, certamente.
Sì,
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 assolutamente.
Io non mi sarei mai pensato, in un musico per esempio a un certo punto ho messo un pezzo di metal, che vuol dire, c'è solo lì, però era giusto, ci stava, e dunque mi sono sperimentato con l'heavy metal, capito? Cioè è un modo per testarti anche, è un modo per fare qualcosa di innovativo, per fare qualcosa di improvviso, ecco, uno non se lo aspetta.
Certo, capito? Il musical permette tutto questo, caro Andrea, no? Di mescolare stili musicali senza doversi preoccupare troppo di ciò che viene fuori, cioè, va bene?
Assolutamente, assolutamente.
Senti Andrea, considerando ecco, la tua vasta esperienza, no? Artistica e musicale e quant'altro, ecco, dovendo parlare dei giovani di talento di oggi, ecco, come fa secondo te un giovane ecco, talentuoso a trovare la strada giusta proprio per poi mostrarlo questo talento, no? Perché sai Andrea, oggi insomma sembra arrivare sempre un po' tutto troppo precocemente, il tutto è subito, c'è un po' nella musica dei giovani di oggi. Tu cosa ne pensi al riguardo?
Però tu ti stai riferendo ai cantanti o ti stai riferendo ai compositori? Perché sai, ormai i cantanti ce ne stanno
specifico, sì.
Ok. Allora, io dalla mia esperienza ho visto che oggigiorno il cantante ha due strade. Una si autoproduce e prova a uscire sui social, cioè cerca di fare delle campagne e se ha la fortuna di diventare virale oppure se ha la fortuna che le visualizzazioni crescono, sono le case discografiche che lo chiamano. L'altra è talent in televisione, X Factor, eccetera. Amici dei Filippi e quelli sono ormai gli unici due metodi che vengono per la maggior parte presi. Allora, qual è la differenza? Che se una persona ha una preparazione, ha un progetto alle spalle, allora quello gli dà visibilità per poi uscire e fare e continuare la propria carriera. Se la persona invece non è preparata e dopo che esce alla spinta del programma, dopo un anno e mezzo fa la famosa meteora, perché non si cioè la qualità è una cosa fondamentale. Se non c'è un progetto, se tu canti solo con l'autotune, che io lo vieterei dappertutto, cioè per me l'autotune deve essere un effetto autotune di una canzone, non può essere che cantano tutti con l'autotune perché non sanno cantare. Questo io lo trovo veramente incredibile, cioè, però io sono di un'altra generazione, capisco che voglio dire è un po' antiquato probabilmente.
No, però
quando Cher usò l'autotune nel pezzo Believe, sì, famosissimo, cioè, lì aveva un senso, ma lei sa cantare anche senza, capito? Allora è sempre il presupposto, no? Allora, il presupposto è: vuoi fare un pezzo con l'autotune? Va bene, fallo, ma non è che puoi cantare sempre con l'autotune perché non sai cantare. Ecco, questo è un po' il senso pratico, no?
E poi la mancanza di talento, fondamentalmente.
No, ma non è tanto il talento quanto l'esercizio, lo studio, la qualità. Certo. Quella è una cosa fondamentale, almeno. Io penso di essere ancora una persona che lavora per la qualità.
Ma io penso che sia la strada per poter avvicinare, in particolare i giovani alla musica, perché devi dare qualità per poter avvicinare. In questo percorso di educazione musicale, devi dare qualità, assolutamente.
No, ma era un periodo dove, voglio dire, dove a scuola la musica è facoltativa. Ma di che stiamo parlando?
È un altro di quei grandi problemi, davvero, no? Grandi problemi. Perché l'educazione musicale è considerata la stregua dell'educazione fisica, cioè o si faccia o non si faccia, insomma, invece non è
troppo così.
Io invece penso che a scuola tutti dovrebbero imparare a suonare uno strumento, ma non perché debbano fare musicisti, perché serve come arricchimento dell'anima.
Proprio legato alla propria sensibilità, insomma, al proprio...
Esatto.
Sì, assolutamente. assolutamente.
Parole sante.
Andrea, noi siamo arrivati in conclusione di questa nostra veramente brevissima ma intensissima chiacchierata e ti ringraziamo.
Grazie.
Però, ma che è stato un piacere.
No, piacere nostro. Tutto nostro. Assolutamente, veramente. E adesso però, visto che insieme, no, dietro le quinte abbiamo scelto un brano da mandare dopo la nostra chiacchierata, Salvaci di Pacheco, giusto?
Sì. Questo è un progetto che, allora, questo singolo è uscito il 17 dicembre, il cantante e autore del testo di questa canzone si chiama Cristian Panico, che oltretutto è stato da voi qualche tempo fa.
Certo, l'abbiamo intervistato.
Esatto, io stiamo collaborando insieme e anche questo brano, a mio avviso, è venuto un brano veramente molto bello. Stiamo cercando di fare un progetto internazionale e probabilmente non è di tendenza trap, rap, trip hop, eccetera, però è un brano che secondo me è destinato a rimanere nel tempo. Sì. L'idea era quella di fare una preghiera, infatti salvaci, poi ognuno lo può rivolgere a chi vuole, non è detto che debba essere Buddha, Allah, Gesù Cristo o chi vuoi. E questa canzone secondo me è anche il video che è molto bello, però la canzone ci tengo particolarmente perché è veramente un bel lavoro che stiamo affrontando, un progetto difficile perché appunto non è quello che viene detto oggi commerciale, ma è riservato solo a Bocelli e a pochi artisti, però insomma ce l'abbiamo messa tutta e spero che vi piaccia.
Benissimo,
qualità di senz'altro per l'appunto.
Accettiamo questa bella dedica e anzi ti ringraziamo di nuovo di cuore e ci aspettiamo adesso Salvaci di Cristian Panico. Esatto. E logicamente con la collaborazione
e gli mandiamo anche un saluto a Cristian Panico.
Esatto, lo sto per dire, tanti saluti a Cristian.
Allora
davvero.
Un abbraccio ma pieno di energia.
Esatto.
Grazie mille. Quando volete alzate il, come dicevano, chiama alta la cornetta, Andrea Todi ti aspetta.
Benissimo.
Va bene.
Grazie mille Andrea per tutto.
Grazie Andrea.
Grazie anche a voi, grazie mille. Ciao.
Io vorrei dirti tante cose e vorrei farle solo con te. È finito il tempo delle lacrime, tu dall'lassù ci guardi e tendi la tua mano, salvaci, salvami. Per ogni volta che ho pensato, ma dove sei? Io ti sto cercando qui, ora c'è bisogno di te. Che in questo mondo di eroi serve che mi porti con te fino all'assù. Salvami, salvaci, salvami. Io vorrei dirti tante cose e vorrei farlo come un papà. Guardo quel bambino con sua madre, io nei suoi occhi vedo una speranza, vedo te, vedo me. Per ogni volta che cadendo ti rialzerò, io mi sto perdendo qui e scappo dal futuro che avrò. tante cose e con chi farlo se non con te. Ora stringo la tua mano, non ho paura se sei con me. Salvaci, salvami.
Eccoci sempre, l'altro sono io Annalisa,
eccoci
sempre
qui.
continuiamo a unire le nostre emozioni, le nostre sensazioni, ma unire il piacere di ascoltare.
Come sempre, caro Pietro,
assolutamente.
Adesso andiamo da
chi? Andiamo una delle anime
sono
del
tante.
Gruppo i Rumatera, ossia Bullo.
Da Bullo andiamo. Ciao Bullo,
benvenuto. Ciao amici, ciao Pietro, ciao Annalisa, ciao.
Ma che piacere Bullo, davvero questa voce così intensa, così energica ci sostiene, ecco perché noi ora siamo già in decadenza e tu ci aiuti a tenerci in piedi, grazie mille Bullo.
Grazie a voi.
Partiamo subito dal fatto che voi siete un gruppo, siete una, diciamo, quindi in quanto gruppo qual è la difficoltà per unire quindi le vostre anime, perché di solito già si fa fatica da soli, ma pensa quando noi ci si è più persone
litigate.
No, a dire la verità, fortunatamente abbiamo sempre mantenuto un ambiente abbastanza pacifico all'interno della band. Chiaramente ogni tanto abbiamo dei punti di vista diversi, ma insomma cerchiamo di sempre di venirci incontro in qualche maniera, ecco, e di scegliere poi qual è la soluzione migliore per il gruppo, ecco, questo è importante. Abbiamo una visione di gruppo proprio come se fosse una persona, ecco, in Rumatera, quindi cerchiamo di confrontarci sempre per il meglio dei Rumatera. E no, più che altro ultimamente abbiamo dei problemi a trovarci tutti assieme, perché sia Sciucca che Rocky Joe sono diventati papà, quindi è anche una bella notizia.
Allora, noi pensavamo per colpa di altro, considerati i tempi, invece c'è questa
da un po' di tempo, ecco, che sono diventati papà. Anzi, Joe ha fatto in tempo a diventare papà due volte, però sai, i bambini sono ancora piccoli, e quindi ecco, in questo senso, ecco, ultimamente abbiamo qualche difficoltà a trovarci spesso come ci trovavamo una volta tutti assieme. Siamo adesso un po'. Esatto.
Che arriveranno momenti sicuramente migliori per poter ritornare, ecco, pieni di energia, come no? Quello che proponete.
Ah, beh, sì.
Perché voi proponete,
sì.
Voi proponete una musica piena di energia. Ecco, ma questa energia che proponete, io lo so, perché insomma un po' vi conosco, è un'energia che logicamente riuscite anche a trasmettere al pubblico quando fate i vostri live. Ecco, cosa succede? Dici un po' cosa succede durante i vostri live. Veramente c'è uno scambio di energia intensa, è vero Bullo?
Sì, assolutamente, cioè, almeno noi dal palco abbiamo chiara questa percezione, e confrontandoci anche poi con i ragazzi che vengono a vederci, quindi scambiandoci delle opinioni, sentiamo che anche loro arriva, anche perché appunto cerchiamo poi chiaramente questa carica che sentiamo poi dentro viene amplificata tramite gli strumenti musicali, gli amplificatori, la musica, l'impianto, quindi ecco, si trasforma in musica e quindi arriva poi a chi la sente, non solo con le orecchie ma anche col corpo, essendo lì, e anche lo spettacolo comunque è organizzato in maniera, sì, da essere uno spettacolo bello energico, nel senso che c'è appunto Sciucca che suona la batteria per davvero, quindi è una batteria acustica, e quindi c'è proprio un impegno fisico nel battere i tamburi, perché non è, ecco, una cosa, una batteria finta che suona da sola. E poi comunque ognuno di noi ha la sua presenza sul palco, e non dimentichiamoci anche della presenza della dolcissima Lady Poison, che insomma dà il suo bel contributo a livello energetico ballando, ballando, quindi ecco, ci dà sempre quella, valore, quella marcia in più.
Sono tutte, sì. Diciamo, la musica non è una cosa fine a se stessa, bisogna abbinarci anche altre arti, quindi come la danza e altro, quindi giustamente che vanno veramente ad amplificare, come hai detto tu, questo tipo di energia.
Sì, e
esatto.
Il tema di energia, caro Bullo, ecco, diciamo che voi siete insieme dal 2007, niente meno, e per chi vi conosce ancora poco, come dire, voi unite le tradizioni della vostra terra veneta, prettamente del dialetto, alla scuola un po', diciamo, californiana, punk rock degli anni 90, quindi una cosa molto originale. Ma quanto sentite di aver rischiato in questo, come dire, in questo vostro progetto così originale, ma magari anche un po' di nicchia, diciamo così?
Certo, sì, il rischio è sempre stato... è sempre stato grosso, diciamo, perché abbiamo sempre saputo, ecco, che sarebbe stato difficile più che altro raggiungere magari un pubblico che non riusciva a capire bene quello che dicevamo. Abbiamo sempre avuto fiducia che appunto arrivasse più che altro la musica, nel senso che insomma, su posti in cui non capiscono poi esattamente ogni singola parola, magari gli sarebbe piaciuta comunque una canzone per via delle sonorità. Diciamo, ecco, che abbiamo trovato diversi ostacoli, anche quando comunque abbiamo ironizzato facendo una canzone che si chiama Canzone in Italiano, in cui la canzone parla che finalmente abbiamo fatto una canzone in italiano, adesso il ritornello dice saremo ricchi, ricchissimi, perché siccome appunto c'è questa canzone in italiano, adesso non ci sono più scuse, ecco, per non avere il successo nazionale. Invece anche quella non è che è proprio andata benissimo. Comunque non ci lamentiamo, nel senso che la cosa bella di tutto questo è quello per cui vale la pena anche assumersi e correre questi rischi, è che comunque la band ha un'originalità molto forte e chi ci segue, chi ci capisce, è un po' difficile da capire, ma chi la capisce sappiamo proprio che è una persona affine, ecco, quindi ci dà anche modo di avere un rapporto veramente molto stretto, ecco, con il nostro pubblico e di sapere che...
Ma difatti la mia domanda era assolutamente in senso positivo, nel senso che io ammiro tantissimo il coraggio di venire fuori per quello che si è e quello che si vuole trasmettere, indipendentemente poi da poi chi vi ama vi segua, insomma, ma deve essere così, non dovete mai snaturarvi, siete
fortissimi. Sì, dai, infatti.
Bullo, ma proprio
è un po' la nostra...
Volendo restare proprio nel messaggio più importante, no, che volete dare un po', che volete trasmettere con la vostra musica, qual è questo messaggio così importante che volete trasmettere con la vostra musica?
Allora, quello che noi abbiamo sempre portato avanti sin dall'inizio è il fatto di porsi, appunto, come stavamo dicendo, effettivamente per come siamo, cioè dei ragazzi di campagna e veneti, e senza appunto far finta di essere qualcos'altro, oppure sì, perché abbiamo visto che negli anni anche appunto altri musicisti, altri artisti che magari conoscevamo anche, hanno studiato dei personaggi artistici che si staccano veramente molto da quello che poi loro vivono anche tutti i giorni. A noi è sempre un po' piaciuto raccontare le storie, sì, della nostra terra con un sguardo ironico, a volte anche critico, e sì, sempre con una sorta chiaramente però di affetto, perché se per i posti dove sei cresciuto, insomma, sei legato sentimentalmente. E quello che ci premeva era appunto di uscire musicalmente con delle canzoni che ci rappresentassero e che sì, ci portassero fuori per come siamo, senza vergognarci, ecco, per esempio del nostro accento, oppure della vita che facciamo qua, insomma, perché alla fine un prodotto tipico come il prosecco.
È una cosa bellissima. Autenticità proprio con la maiuscola.
Assolutamente. Allora, visto che l'hai tirata fuori questa autenticità e noi la ribadiamo, parliamo un attimo allora a questo punto anche di quello che è successo rispetto a questo inno no, del Benetton Rugby. Vediamo un po' come è venuto fuori, qual è stata la scintilla che ha fatto venire fuori Leoni.
No, è stato veramente bellissimo, perché quando ci hanno contattato i ragazzi della Benetton, che ci hanno detto che avevano pensato a noi per scrivere il nuovo inno, cioè l'abbiamo presa come una missione, perché cioè, è veramente una squadra bellissima e che porta un grande, cioè, avevamo tutti una grande stima della squadra, e indipendentemente che sia la squadra di Treviso, insomma è molto sentita in tutto il Veneto, ecco, con
presente il rugby con la R maiuscola.
Esatto, quindi per noi è stato già da lì, abbiamo detto no, beh, dobbiamo assolutamente scrivere una canzone che gli piace, che sia perfetta, anche perché ci sembrava veramente bello il connubio tra uno sport come il rugby e il nostro comunque atteggiamento musicale, il nostro atteggiamento artistico, perché c'è sempre appunto, ci sono dei valori in comune, come appunto l'autenticità, come la lealtà, insomma, e tante altre cose. Sì. E quindi niente, ci siamo messi là, ci siamo ispirati al coro che già si faceva.
Sì, è vero.
Com'è?
Il coro dei tifosi,
ecco. Esatto, sì, il coro che già facevano i tifosi allo stadio, e perché appunto ci piaceva cercare di realizzare un inno che fosse sì per la squadra, sì per la società, ma anche per i tifosi, perché ci piaceva come idea che fosse qualcosa che potesse essere come un coro da cantare allo stadio, e quindi ci siamo ispirati a un coro che già esisteva, e poi abbiamo costruito sopra la canzone anche, sì, sempre cercando di fare una canzone che ci rappresentasse anche come band, perché poi dobbiamo cantarla, insomma, quindi è giusto
sempre quello, lo stesso spirito, con la stessa attitudine, giustamente, che insomma che fa parte della vostra vita, quindi questa è la grande cosa anche di Leoni. Ma Bullo, prima di salutarci, di ascoltarlo Leoni, eccetera, parliamo un po' altri progetti su cui state lavorando, cose concrete, no? Lo so che è un momento complicato, parlare di cose concrete sembrerebbe lontano, invece parliamo di cose concrete.
Cosa bolle nel
Allora, c'è una cosa concretissimissima che posso annunciare qui stasera, in anteprima tra l'altro, perché dobbiamo ancora parlarne in maniera proprio ufficiale, che il 21 di questo mese, quindi il 21 gennaio, uscirà un nuovo singolo dei Roma Tera, esatto, che sarà contenuto anche questo come Simba Weda, che era quello che era già uscito nell'album che abbiamo in cantiere ormai da tanto tempo, e è finito, però appunto si stava sempre aspettando di farlo uscire questo benedetto album quando si poteva promuoverlo dal vivo, quindi ecco, adesso sono tornati nei tempi un po' di incertezza, però in ogni caso questo singolo, ecco, lo pubblichiamo e poi vedremo come gestirci effettivamente l'album, però questo qua ormai è fissato per venerdì 21, e la canzone si chiama Campo Nogara, prende il nome da un paesino di campagna nella provincia veneta, sempre.
Ci puoi dire qualcosa in più su Campo Nogara?
Esatto, cioè, siamo molto curiosi.
È curioso, sì. Perché intitolare un brano proprio a una località, a un luogo?
Questo è un po', si capisce nel testo, non vorrei svelare troppo, perché è una, siccome è una canzone veramente un po' diversa da quelle che abbiamo fatto fino adesso, posso preannunciare che è una canzone abbastanza molto introspettiva, e sì, vabbè, si può anche dire che sarà una ballad, però di ballad ne abbiamo già scritte negli anni, insomma, ecco.
È un ancor di più introspettiva?
Questa ha un piglio emozionale abbastanza particolare, ecco, e all'interno del testo c'è questo riferimento importante, perché è proprio nel ritornello, proprio a Campo Nogara, che detto così fa ridere, perché però dice, no, me ne rendo conto.
Non fa ridere, anzi, lasciamola come elemento di curiosità.
Di curiosità, esatto.
No, per fare in modo che il 21 gennaio invece si vada ad ascoltare il brano.
Esatto, siamo
curiositi alla gara.
No, sinceramente siamo anche molto curiosi di sapere quale sarà la reazione del pubblico, certo, perché
ad ascoltare e dare, esatto, anche, e dare anche un po' dei pareri, no?
Certo, no, perché è sempre, restando nella tematica di autenticità di cui si parlava prima, si va proprio a esplorare un altro ambito, diciamo, dell'autenticità, andando un po' più in profondità, ecco, quindi sarà veramente interessante vedere, insomma, la reazione dell'audience.
Il vostro pubblico
sarà sicuramente positiva, no, ecco, con tutto il termine oggigiorno, insomma, positiva in senso buono.
Bullo, allora, noi per salutarti ci ascoltiamo logicamente Leoni, Matera, quindi giustamente ascoltiamo tutta questa bella energia, ma facciamo una dedica, quindi al di là, insomma, dei neopapà, a chi la vogliamo dedicare, Leoni?
A parte appunto il neopapà e anche Giorgio, che salutiamo tutti, insomma, Giorgio Sciucca e Gio di Rumatera, no. E Leoni, a chi possiamo dedicarla? Ma dedichiamola pure a tutti i ragazzi che stanno aspettando di vederci dal vivo di nuovo, come noi stiamo aspettando di vedere loro dal vivo, ecco, e speriamo che succeda il prima possibile, quindi dedichiamola sì a tutti quelli che hanno voglia di vedere un concerto dei Rumatera.
Bellissima dedica a tutti i seguaci dei Rumatera.
Un ritorno prestissimo ai live, veramente,
ecco.
Live,
sì, che... assolutamente,
certo. E allora tanta energia, ascoltiamo Leoni, i Rumatera
e ciao Bullo con noi.
Grazie, ciao, grazie a voi.
Può, eh?
Ciao, saluti tutti.
Sarà fatto,
ciao. Grazie.
Yeah. blanco entra en ti. Tienes magia para mí, tú sabes, no estés distante.
Creo que podía ver. El mundo entero revolcó todo mi ser. Drogas fuertes como la cocaína. Eso, señor, yo no lo quiero en mi vida. Engañado por la ilusión, envuelto en Babilón. No encontraba salida, no encontraba solución. Tú me levantaste del suelo, me diste consuelo. Cambiaste lo malo por lo bueno. Ahora necesito tu poder para no caer. Dame, señor, dame la fuerza. Dámela, dame la fuerza. Dame, señor, dame la fuerza. Dámela, dame la fuerza. Dame, señor, dame la fuerza. Dámela, dame la fuerza. Dame, señor, dame la fuerza. Dámela, dame la fuerza. Ahora voy derecho por el camino estrecho. No importa mi pasado, lo que antes haya hecho. Ahora es positivo, nada es negativo. Dame la fuerza para mantenerme vivo. Aleja la tentación, me lo pido en oración. Ya encontré la salida, ya encontré la solución. Tú me levantaste del suelo, me diste consuelo. Cambiaste lo malo por lo bueno. Ahora necesito tu poder para no caer. Dame, señor, dame la fuerza. Dámela, dame la fuerza. Dame, señor, dame la fuerza. Dámela, dame la fuerza. Dame, señor, dame la fuerza. Dámela, dame la fuerza. Dame, señor, dame la fuerza. Dámela, dame la fuerza. Dame, señor, dame la fuerza.
veo sonreír sin lamentarte de una herida. Cuando me vi partir, pensé que no tendrías vida. Qué gloria te tocó, qué ángel te amó, qué renacido. Qué milagro se dio cuando el amor volvía tu nido. ¿Qué puedo hacer? Quiero saber que me atormenta en mi interior. Si es el dolor que empieza a ser miedo a perder lo que se amó. Lamentarte de medida. Cuando me vi partir, pensé que no tendrías vida. Qué gloria te tocó, qué ángel de amor, que ha renacido. Qué milagro se dio cuando el amor vuelve a tu nido. ¿Qué puedo hacer? Quiero saber que me atormenta en mi interior. Si es el dolor que empieza a ser miedo a perder lo que se amó. ¿Será que eres el amor de mi vida?
Por eso a veces sé que necesito
sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto, tú me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores, eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda.